Vittore Night Live.
Buonasera dal Suggeritore Night Live, la trasmissione di teatro di Radio Popolare in diretta anche questa sera, mentre non lo è la mia voce è altrove, quindi mi scuso con gli ascoltatori, in diretta, dicevo, dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, soprattutto dal nostro palco, dove come sempre si alterneranno dal vivo tanti ospiti che hanno spettacoli al debutto e che sono arrivati da varie parti. Adesso scoprivo una serie di incroci internazionali che un pochino mi ero dimenticata, molto interessanti. Intanto ringrazio Zacca, che adesso è ritornato alla tecnica, ma devo dire che anche Giulio è stato un buon acquisto, è subito entrato nello spirito, quindi gli mandiamo un saluto, così come mandiamo un saluto, oltre a ricordarvi che potete scriverci a suggeritore@radiopopolare.it oppure con Telegram, WhatsApp e tutti i nostri sistemi di comunicazione durante la diretta, al nostro solito numero della diretta che conoscete a memoria. Faccio un altro annuncio, perché magari alla fine non riuscirò a farlo. Ricordatevi che il 23 dicembre, prima delle feste, ci sarà l'ultima puntata dell'anno del Suggeritore, perché poi durante le feste facciamo le puntate speciali, in cui avremo un'altra notte della stand-up comedy, ma della stand-up comedy, qui c'è un ospite che ben sa noi che cosa facciamo nelle serate di stand-up comedy, con open mic, 5 minuti a testa, emergenti e, come sempre, come è stato nel suo caso, guest, cioè persone di lunga esperienza. Adesso fra poco capirete tutto, capirete chi sono gli ospiti, ma sapete che io non annuncio nulla, e quindi la prima cosa che chiedo a Zacca è di mandare in onda la nuova puntata, la sesta, il sesto episodio di Casa Bedda Casa di Buzz e Tiz.
Casa Bedda Casa, sesto episodio, aforismi di Natale.
Sempre siamo nella camera di Tiz e Buzz, già a letto sotto il caldo piumone azzurro con le nuvole bianche di Magritte. Lui questa volta non ha la cuffia in testa, non ascolta musica, sta leggendo dall'iPad aforismi divertenti sul Natale. Tiz, come sempre, col suo nuovo giallo Le principesse di ghiaccio di Camilla Läckberg. Buzz ogni tanto scoppia a ridere. Tiz lo guarda scocciata, quelle risate la deconcentrano dalla sua lettura.
Ma si può sapere cosa stai leggendo? Niente musica questa sera.
Sto cercando l'ispirazione per il nuovo episodio di Casa Bedda Casa e leggo degli aforismi su Natale. Senti questo. A Natale ci esprimiamo a cesti.
E a te questa fa ridere? Ma chi l'ha scritta?
L'ha scritta una certa Le Marsia su Twitter.
Fa più ridere il nome.
Senti questa. Sono stato in un negozio di giocattoli e ho capito perché le letterine di Babbo Natale iniziano tutte con caro. L'ha scritta un certo TJ_il_nano su Twitter.
Certo che uno che si firma con tutti quegli underscore è da ricovero. Te lo devo proprio dire, quelli che li mettono nei loro indirizzi mail non li sopporto. Non capisco mai che tasto battere. Ma poi, scusa, Twitter ora non è di Elon Musk e si chiama X.
Sì, ma questi li avranno scritti quando era ancora Twitter. Senti questa. Caro Babbo Natale, quest'anno sono stata bravissima. Ok, forse non sempre, qualche volta, raramente. Ah, lascia stare, me lo compro da sola.
Questa è bella, chi l'ha scritta?
Anonimo. Senti questa. A Natale preparerò un albero con i nomi sulle palle di tutti quelli che me l'hanno scassate durante l'anno.
Bella anche questa, di chi è?
Anche questa di Anonimo.
Mi sa che ti devi leggere quelle di questo Anonimo per trovare l'ispirazione del nuovo episodio di Casa Bedda Casa. Ma a proposito di albero, noi non l'abbiamo ancora fatto.
Che palle!
Cos'è, vuoi competere con Anonimo?
Senti questa. Capisci che stai invecchiando quando per le feste di Natale aspetti la tredicesima e non Babbo Natale. Indovina chi l'ha scritta?
Anonimo.
Indovinato.
A proposito di pensione, visto che ti è arrivata con la tua prima tredicesima, un regalino quest'anno potresti farmelo, no?
Cazzo, ma tu sei proprio fissata con i soldi e anche con la mia pensione. Dai, continua a leggere il tuo giallo.
Ma con tutti questi aforismi ti è venuta l'idea per l'episodio di Casa Bedda Casa?
Era questo l'episodio, Limonino?
Tiz e Baz come sempre si baciano. Sarà amore o marketing? Di Natale!
Va bene, allora grazie a Baz e Tiz al sesto episodio di Casa Bedda Casa. Come sapete, loro spesso stazionano con la loro ape car e con lo street food siciliano, ma questa sera le condizioni meteorologiche non hanno consentito la loro presenza. Li salutiamo amorevolmente e li aspettiamo la prossima volta, ma adesso mi volto sulla parte destra del palco perché c'è una novità, nel senso che avremo due act, come si suol dire, avremo due pezzi nella prima parte e due pezzi con cambio di cavalli in corsa, di artisti in corsa,
esatto,
nella seconda. E allora vado a dirvi che il primo duo, posso definirvi duo?
Certamente.
Sì, tecnicamente lo siete, ma magari vi offendevate,
due.
Siete due e quindi posso chiamarvi duo. Sono Pinchetti e Frassini Moneta, giusto? Allora, Frassini Moneta.
Il Conte.
Potete sembrare un trio dai cognomi, ma invece siete un duo. È un Conte?
È un Duca Conte.
Ma davvero?
No.
Ah.
Però noi lo chiamiamo così.
Ho capito, perfetto. Beh, ma insomma, chitarra e...
contrabbasso.
Sì, lui non ha il microfono, infatti non può rispondere, quindi niente, lo sentiremo suonare. Raccontateci un paio di cose sulla vostra formazione, quando siete nati, che musica fate.
Siamo nati un sacco di tempo fa, perché
sì,
siamo vecchi. Però,
no, vabbè, scherzo, ma questo vale un po' per tutti noi, però...
Diciamo che questa formazione nasce apposta per questa serata, nel senso
ma va,
che...
teniamo a battesimo la vostra liaison.
Io ho pubblicato
sì,
due pezzi assieme a Broom Dogs, che si esibirà dopo.
Dopo.
Due pezzi a testa, un EP condiviso, e lo presentiamo stasera.
Mm.
E Roberto Duca Conte è con me a accompagnarmi sui miei due pezzi.
Mm-hmm.
Siamo amici e soprattutto un bravo musicista, altrimenti non l'avrei portato.
Ma dove vi siete incontrati? Qual è il brodo di cultura?
Bergamo.
Ok, Bergamo, ambiente jazz, ambiente,
cultura,
non so, niente, non vogliono dirmi un tubo.
No, in realtà siccome Bergamo non è grandissima e le persone
e la gente mormora,
non sono tantissime, è facile poi.
Vi conoscete tutti e quindi collaborate.
E quindi collaboriamo il più possibile, soprattutto con quelli che hanno voglia di collaborare tendenzialmente. E soprattutto Roberto è un ottimo musicista e ama tantissimo collaborare,
okay,
con tutte le, i musicisti della scena bergamasca.
Infatti, Roberto fa segno di sì, sempre perché non ha il microfono.
Ogni sera è in giro a suonare. Lui tipicamente è un jazzista, ma fa di tutto.
Dava questa impressione, così a guardarlo un attimo, insomma, un po'. Eh sì, ho
la
capito.
Montatura degli occhiali, vero?
Un pochino, anche la postura, insomma, tante cose. Va bene, allora cosa ascoltiamo? Qual è il primo brano?
Allora, il primo pezzo si chiama Capelli Bianchi.
Wow,
si parlava di quando siamo nati.
Eh beh.
Terminiamo in tema. Ok. Capelli bianchi e una droga corta.
braccia lontane dal corpo e una colpa altrui da espiare. Prezzi su chiavi per una bara in quattro mura, sangue cola nel baule, pregate per me anzi no, ad ogni anarchico distratto, immerso nei suoi pensieri, antiche paure nuove, offriamo sogni e canzoni. Direttori e slanci omofobi è un lanciarazzi sociale. Comunale, locale e anche un po' assassino. Scarica, barile, rotola e noi in mezzo a una strada. Alambrate a piazzale Loreto, io spero nel futuro, ad ogni anarchico distratto, disperso nei suoi pensieri, tra grida antiche paure nuove, offriamo sogni e canzoni, ad ogni anarchico distratto, disperso nei suoi pensieri, tra grida antiche paure nuove, il nemico siamo noi.
Evviva Pinchetti. Grazie. Frassini Moneta! Tra l'altro io volevo fare un saluto all'Aslo, che è uno dei nostri più giovani spettatori, non so se c'è ancora. L'Aslo, ci sei ancora? Sì, c'è. Va bene, che ama molto il colore delle nostre sedie, dell'auditorium, e che, insomma, questo ci rende fieri. Grazie davvero, grazie, grazie.
Grazie a
voi. E noi sentiremo un altro pezzo con questa formazione, poi appunto ci sarà un cambio non completo, ascolteremo due estratti dall'EP di cui ci parlavate un attimo fa. Siamo arrivati invece al primo spettacolo che debutta tra breve, anche se in realtà è un ritorno, perché Ilva Football Club è uno spettacolo di cui avevamo parlato a lungo, che esiste e per fortuna gira, insomma, già da qualche tempo, che è stato giustamente pluripremiato, nominato, insomma, adesso vedremo anche ai prossimi premi UBU dove arriverà, ma io, insomma, posso già anticiparvi che è stato nominato da tante persone, da tanti addetti ai lavori, perché è uno spettacolo che ha colpito tutti, è tratto da un libro con lo stesso titolo, ispirato a una storia vera, insomma, la storia di una squadra di calcio molto piccola, che però riesce a fare cose molto grandi e che diventa una metafora anche di una città, Taranto, che dalla Ilva è stata ed è, ahimè, ancora dominata nel bene e nel male, soprattutto nel male, e è anche un modo, lo spettacolo, per dirci come appunto un'intera città e soprattutto certi quartieri di questa città da una fabbrica possono dipendere per tante delle loro attività. Però ci sono accessi di libertà, momenti di ironia, di comicità, è uno spettacolo molto fisico, non è uno spettacolo di pura narrazione, anzi lo è molto poco, insomma ha tante caratteristiche che ci piacciono. Dicevo che ritorna a Milano, perché lo avevamo già visto a Campo Teatrale, sia pure con un cast leggermente mutato per impegni degli originari facitori che adesso sono ritornati tutti insieme, che sono all'Elfo Puccini di Milano in sala Fassbinder a partire da domani fino a domenica. Quindi intanto un applauso per Ilva Football Club, che ha già fatto tanta strada, un piccolo spettacolo che è diventato un grande spettacolo. Tra breve ne sentiremo un estratto, ma adesso io vorrei che chi ha in mano il microfono a turno presentasse entrambe le compagini che si sono unite per questo spettacolo, che sono Usine Baug e Fratelli Maniglio. Quindi prego, così tutti ricordiamo e ci ricolleghiamo le voci e i nomi.
Ma certo, io sono Luca Maniglio, insieme a mio fratello Fabio Maniglio, siamo gemelli, ma...
Ma appunto ne stavamo discutendo, esatto. Non capivamo se eravate veramente molto... Secondo voi si somigliano moltissimo o solo un pochino? Sentiamo il pubblico. Moltissimo, moltissimo. Tutti moltissimo.
Eppure nostra mamma dice che siamo eterozigoti, provenienti da due sacche placente diverse, perciò... E qui si apre la diatriba scientifica.
Certo.
Però, insomma, nonostante questo, lavoriamo insieme.
Serenamente,
sì, esatto,
cioè non è una domanda che vi fate dalla mattina alla sera.
No, esatto.
Allora, facciamo una cosa. Intanto io, prima di passare da questa parte, do il microfono anche a voi così siete più comodi e ci raccontate. Dunque, tu ti sei presentato, hai presentato.
Io sono Fabio. E insieme a Luca siamo i fratelli Maniglio.
Siamo gemelli,
eccetera.
Abbiamo già detto.
No, okay. Per quanto riguarda lo spettacolo, abbiamo collaborato insieme agli Usine Baug per questo spettacolo. L'idea è nata perché avevo letto il libro Ilva Football Club, mi ha ispirato, e poi, conoscendo già da tempo gli Usine e condividendo il percorso di studi, il linguaggio artistico. Insomma, ci siamo detti facciamolo insieme, e quindi è nato questo progetto.
Avete
insieme.
Tutti fatto la scuola di Lecoq a Parigi?
Più o
no,
meno.
No, sì.
Alcuni di noi la Lecoq a Parigi, io, Fabio e Ermanno degli Usine, mentre Stefano e Claudia l'École Lassad a Bruxelles.
Ah,
è una filiale della Lecoq.
Sì, sì, infatti è vero. Pensate, io sono nata a Bruxelles, quindi, però città con un clima non molto incoraggiante, ma dove succedono tante cose dal punto di vista artistico. Ti hanno già presentata, ma prego, raccontaci.
Allora, io sono Claudia.
Ciao.
Sono, scusatemi, degli Usine insieme a Stefano, Emanuele e Ermanno. E appunto, come stavano anticipando loro, abbiamo studiato tutti quanti.
Ma vivete tutti a Parigi o soltanto i fratelli?
No, noi viviamo adesso, diciamo, tra l'Emilia Romagna e la Lombardia, mettiamola così, però abbiamo vissuto a Bruxelles, anche noi tra Bruxelles
e
Parigi.
Giusto, perché voi eravate nel distaccamento belga.
Tutti degli expat che alla fine stanno tornando pian piano. Italia.
Sì. Insomma, alla fine non c'è come andare fuori e fare bene fuori. Perché gli italiani si accorgano che forse è meglio, è successo a molti. Va bene, allora giriamo i microfoni, questo lasciamolo qua, invece prendiamo il gelato e lo spostiamo di là, così voi potete fare lo stesso, vi presentate e poi vi raccontiamo il progetto.
Sì, allora, anch'io, scusate la voce.
A tutti, guardate, è la mia vicinanza, io ho perso la voce e quindi automaticamente tutti quelli vicino a me per un attimo perdono la voce, ma esatto. Poi la riacquistano. Ecco, prego.
Io sono Stefano, di Usine Baug, sempre, e niente, anch'io scuola Lassad di Bruxelles, e ho conosciuto gli altri a Bruxelles, con Claudio eravamo a scuola insieme, poi Ermanno è arrivato anche lui a Bruxelles con grande sorpresa, perché ci avevamo già conosciuti a Bologna anni prima, e ci siamo ritrovati casualmente a Bruxelles. E niente, da lì abbiamo ristabilito dei legami di amicizia.
Ma che bella questa cosa, che vi siete trovati a Bruxelles. Ma dove? In quale zona? In quale...
Allora, che zona? XL, Rue Marie-Henriette. Credo che fosse proprio casa di Claudia a una festa, credo. Però non sono sicuro. Però vabbè.
No, invece io abitavo a Nivelle da bambina. Però Nivelle adesso è diventato, credo, sede di Daesh. Credo, insomma, cioè, nel senso che ci sono però vabbè, è
non
giusto, il mondo cambia. E poi hai ben due microfoni.
Posso scegliere. Io un po' di voce ancora ce l'ho. Io sono Emanuele, invece io sono autodidatta perché sono il tecnico del gruppo, degli Usine.
Che però è importante nello spettacolo perché...
Però è importante nello spettacolo perché appunto, non, al contrario di molte altre compagnie in cui il tecnico è l'aggiunto, invece io... ne faccio parte da sempre. Con Claudia ci conoscevamo da molto tempo, perché abbiamo fatto la primissima scuola, esperienza teatrale a Milano, nella stessa scuola appunto, e quindi diciamo che il teatro Oscar, danza teatro.
Ah,
penso. E appunto ci conoscevamo da lì, e nel momento in cui insomma la compagnia era proprio agli inizi, hanno appunto, avendo bisogno di un tecnico, allora
si è deciso che lo facessi.
Sono unito al gruppo e poi appunto siamo diventati gli Usine Baug, siamo ancora gli Usine Baug e facciamo appunto questa strana cosa della creazione collettiva, in cui appunto tutti mettono testa su tutto, quindi appunto anche un bel mischione tra drammaturgia, tecnica, luci, musica, tutto quanto, quindi...
Difatti hai detto una cosa importante che vi avrei chiesto, grazie per aver anticipato: voi siete un vero collettivo, non siete gli unici a fare così, me ne vengono in mente alcuni, per esempio, che sono usciti dalla Paolo Grassi, che lavorano in questo modo, i Gordi, Generazione Disagio, dalla Scuola Civica Visconti è uscito il Terzo Segreto di Satira, che fa altre cose ma lo fa nel video, nel cinema e quindi l'idea è proprio quella di prendere anche decisioni artistiche come collettivo, che a noi non può che far piacere. Noi, figuratevi, siamo un collettivo da 50 anni, ci prendiamo ancora pesci in faccia. E quindi ti chiedo, prima di ascoltare un pezzo, di dirci di nuovo intanto chi sei, e poi di raccontarci perché vi chiamate così. Sui Fratelli Maniglio è più chiaro, però...
Sì, io sono Ermanno e hanno già detto tutto.
Quasi tutto.
Anch'io sono di formazione Le Coq, anch'io ho fatto parte di questo inizio magico, di questi incontri casuali in giro per l'Europa che hanno portato alla creazione di Usine. E però alla domanda su perché ci chiamiamo così, dato che è un must che risponda Stefano a questa domanda.
Non lo sapevo, scusate.
Sono
allora
tradizionalista.
Vai Stefano.
Perché siamo un collettivo, ma ognuno ha comunque i suoi ruoli.
I suoi ruoli. Questo c'è, cosa me l'ha detto un attimo fa Emanuele Panigatti, che poi sì, scusa. Enrico Pitaluga, di Generazione Disagio, con cui ero con gli studenti della Paolo Grassi, che ha detto: anche se siamo
quindi il nome lo spiego io.
Lo spieghi tu.
Allora, la compagnia nasce in realtà da un'idea balzana che abbiamo avuto io e Ermanno un giorno a Bruxelles. Abbiamo detto: ma andiamo a vedere questo posto sulle Alpi tra Piemonte e Francia, in cui passano delle persone, vogliono attraversare il confine, ma non li lasciano passare. In quel momento lì avevano occupato un sottochiesa, una stanza della chiesa, insomma, proprio del paese di Clavière, al confine tra Italia e Francia, e lì è nato il nostro primo progetto. È un posto, quello in cui si parla occitano, quindi quando abbiamo scelto il nome della compagnia per questo progetto qua, abbiamo trovato questa cosa che faceva anche un po' ridere, che Baug in occitano assomiglia molto al Bauco veneto, e vuol dire la stessa cosa. Io sono
il
veneto.
Bauco, sì.
E quindi facciamo un po' ridere.
Diceva mia nonna Bauco.
Esatto, sì. Anche
vuol
la mia
dire
maestra
stupidotto. Elementare.
Esattamente,
insomma,
esattamente.
Sì,
E in occitano Baug vuol dire la stessa cosa.
Ah, pensa.
Quindi facciamo un po' ridere questa cosa. E niente, abbiamo ottenuto questo nome che ci ricorda un po' le origini della compagnia, e ci abbiamo unito Usine per il fattore un po' di artigianalità, di costruzione degli spettacoli.
Che vuol dire, cioè Usine, lo ricordiamo, fabbrica, sì. Vuol dire anche, sì, insomma, laboratorio artigianale, no?
Cioè, anche,
insomma,
anche, cioè, opificio.
Opificio,
se vogliamo, opificio,
ecco,
esatto. Sì.
Opificio, una parola che non sento più dalle scuole elementari col sussidiario, nell'opificio, ecco. Però bene dirlo, insomma, perché tutti vi nominano, ma non tutti sanno. Ok, allora, l'ultima domanda, non so se volete intanto Fratelli oppure Chiara rispondere, come è nato il Vafutubol Club, l'abbiamo detto, il libro, eccetera, ma la modalità con cui andate in scena, lo spettacolo, come è stato creato, dato che siete un collettivo? Chi vuole rispondere? Vabbè, Chiara, vai.
E allora, dicendo appunto, stiamo lavorando in collettivo, in creazione collettiva, è stato un casino all'inizio, è stato molto complesso, perché avevamo comunque il desiderio di mettere insieme tanti stili teatrali, tanti linguaggi, e quindi abbiamo cercato di mettere insieme teatro fisico, narrazione, teatro d'oggetto, un lavoro sulle luci. E diciamo che questo incastro ha permesso in qualche modo di rendere, almeno secondo il nostro punto di vista, il lavoro più più ricco e stratificato. Ed è questa la cosa che apprezziamo in particolare del lavoro in collettivo, che permette di dare più livelli, più certo. livelli del, a livello artistico.
Bene, e allora i fratelli Maniglio aggiungono qualcosa su questo prodotto artistico di cui poi sentiremo un estratto?
Ma certo, perché quello che mi veniva in mente è che nella drammaturgia che abbiamo fatto collettivamente è entrato dentro anche gran parte del lavoro di ricerca che abbiamo fatto, quindi di interviste che abbiamo potuto fare a Taranto stessa, essendo stati ospitati dal teatro Tatà del quartiere Tamburi di Taranto, in fase di creazione, letture di documenti, libri, quindi questo teatro, uno spettacolo che insomma ha delle parti di teatro d'inchiesta, risulta molto molto efficace, se poi anche ci siamo dati questa forma di libertà, appunto affiancandolo ad una storia molto fantasiosa che è quella della Sider Calcio. Noi ci siamo inventati questa squadra di calcio operaia e quindi questo binomio tra fantasia e storie vere sulle quali si basano poi tutti i nostri personaggi, i testi, è veramente molto ecco, divertente, apre immaginari e ci fa pensare anche, ci ha fatto rendere conto di come la città di Taranto non sia solo Ilva, sia anche appunto una resistenza e tanta voglia di andare oltre la fabbrica e oltre questo immaginario collettivo che si è venuto a creare da 60 anni a questa parte, che ora si sta cercando di appunto ampliare e andare oltre la fabbrica.
Niente, no, volevo dire che il libro ci ha ispirato, però siamo andati oltre perché poi volevamo raccontare di fatto cosa si viveva a Taranto a livello di dati tecnici, scientifici e le persone, il pensiero dei cittadini di Taranto, e andando anche oltre questo noi cerchiamo nello spettacolo di dire che quello di Taranto è un esempio di una società, quindi di altre situazioni che ci sono in tutto il mondo e che funzionano
certo,
così.
Certo.
E quindi
è chiaro,
Taranto
è una storia esemplare.
Esatto, vicino, ma altrove succede ancora tutto ciò.
Io approfitto per dire che sabato 14 dicembre ci sarà un incontro con Gigi Malabarba di Rima Flow, la fabbrica recuperata, e con Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN. Due esperienze di cui Radio Popolare ha parlato molto, noi siamo anche stati media partner di alcune operazioni artistiche e di, come dire, di divulgazione su tutte quelle esperienze di lotta e di ricostruzione. Quindi sono esperienze diverse da quelle dell'Ilva perché nel dialogo emergono possibilità, ma è interessante che tra l'altro teatro e lavoro, a cui abbiamo dedicato su Istrio un dossier speciale, per esempio, stanno diventando un binomio sempre più frequente anche e soprattutto nelle vostre generazioni, perché è chiaro che il lavoro diventa un problema centrale che entra a far parte anche della scena contemporanea. A questo punto è il momento di un estratto dallo spettacolo e allora spazio a Ilva Football Club.
Buonasera amico sportivo e benvenuto a una splendida puntata di 90esimo minuto storie. Questa sera è tempo di storie, appunto, e questa qui è una storia che ha fatto sognare bambini e adulti di tutte le età. Ed è una storia vera, che ormai bisogna dirlo, sennò non ti crede nessuno. Tratto da una storia vera. Una favola per cuori forti. Un poema epico per calciatori dilettanti e come tutte le storie comincia con un c'era una volta. C'era una volta un campo da calcio in mezzo al quartiere, ma non uno di quei campetti con l'erbetta soffice che ti accarezza la suola, ma uno di quei campi di patate che ti segnano le ginocchia per tutta la vita. Uno di quei campi dove tutti, o quasi, abbiamo sognato di stopparla di petto a centrocampo, metterla in profondità col cucchiaio, cross in mezzo, stop di petto e rovesciata all'incrocio dei pali. Io lo sogno ancora, con i pali e le traverse fatte di tubi innocenti, le reti rubate ai pescatori e lungo la recinzione centinaia di migliaia di mozziconi di sigarette a fare compagnia ai tifosi, Quelli, i tifosi, tantissimi e agguerritissimi, perché in quell'arena per gladiatori giocavano 11 operai del siderurgico, 11 campioni che quell'anno lì giocavano senza pretese e che non sospettavano nulla del destino che li attendeva. Questa è la storia di una cavalcata impossibile, di un gol incredibile all'ultimo minuto e del sogno chiamato Ilva Football Club.
Questione di tempo.
sera scorre, domani per noi non ci sarà. Scegli come vuoi finire, è solo una questione di tempo. Quello che la sera scorre,
grazie.
E allora Pinchetti Frassini Moneta, grazie. Come si chiamava il brano?
Tremi.
Tremi, benissimo. Allora, grazie, perché a questo punto mi sono, come dire, molto concentrata sulla musica che ci avete proposto in questa formazione. Grazie al maestro Roberto, che forse non educa, ma insomma l'atteggiamento ce l'ha. E allora adesso c'è il cambio della guardia anche per voi, yes. Intanto che noi ci rivolgiamo ai nuovi ospiti che ci hanno raggiunto sul palco del Suggeritore Night Live. Ve lo ricordo ancora, siamo in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare con la trasmissione di teatro e non solo, il live talk show che facciamo tutti i lunedì sera. Allora, io adesso farei, come dire, una pazzia. Partirei dall'estratto dello spettacolo e poi parliamo con la sua interprete, raccontiamo la sua co-interprete e raccontiamo tutto quello che c'è da dire. Sei d'accordo?
D'accordissimo.
Ti ascoltiamo.
Una notte, tra una domenica e un lunedì del 1888 a New York, mi rigiravo nel letto insonne. Per il giorno dopo dovevo farmi venire un'idea da proporre al mio capo, Joseph Pulitzer, il caporedattore del New York World. Alle tre sbottai disperata che quello che mi ci voleva era una vacanza. Bisognava scoprirlo, pensai, e mi addormentai. Il mattino seguente mi precipitai nell'ufficio di una compagnia di piroscafi a prendere elenchi su elenchi di orari e, dopo essermeli studiati tutti, constatai che era possibile fare il giro del mondo in meno di 80 giorni. Poi andai a parlare con il mio caporedattore. «Hai qualche idea?» mi chiese lui. «Una», risposi. «Voglio fare il giro del mondo. Penso di poter battere il record di Phileas Fogg. Posso provarci?» Venni a sapere che in redazione quest'idea l'aveva avuta già qualcuno, ma a viaggiare doveva essere un uomo, ovviamente. Per una donna era una missione impossibile, perché necessitava di un accompagnatore che la proteggesse e di un gran numero di bagagli che avrebbero reso impossibili gli scambi rapidi. «Mandateci un uomo, allora! Io partirò lo stesso giorno per un altro giornale e lo sbaraglierò!» Alla fine il World decise di mandarmi. Un anno dopo, in una serata fredda e piovosa del 1889, partì con un solo bagaglio.
Grazie, avevamo detto 2-3 minuti, sei stata veramente velocissima, grazie, però abbiamo percepito insomma lo stile di questo spettacolo, non voglio sbagliare, per cui Le donne a cui penso di notte, tratto dal romanzo omonimo di Mia Kankimaki, che vede Francesca Zigiotti, a cui rifacciamo un applauso, visto che adesso l'ho annunciata, con Silvia Giulia Mendola, in scena ad Alta Luce Teatro, ne abbiamo già parlato di questo spazio relativamente recente a Milano, venerdì e sabato prossimo.
Esatto.
Allora, raccontaci tutto, dato che tratto anche questo spettacolo da un libro, cosa ha ispirato poi la trasposizione sulla scena?
La trasposizione l'ha ispirata le vite di tante persone, in particolare donne, vite di cui non si sente tanto parlare, come per esempio questa Nellie Bly, di cui abbiamo raccontato poco fa, la maggioranza delle quali sono state esploratrici che a cavallo tra 1800 e 1900 hanno effettivamente mappato intere aree dell'America, del Giappone, ovviamente in condizioni assurde, e soprattutto in tarda età, erano tutte donne sulla cinquantina, quarantina, tarda, vabbè, oggi non è così, però per il 1800 diciamo di sì.
Erano vecchissime, sì, erano per il 1800 vecchiette. Figuriamoci.
Esatto, e questa è stata, dopo la lettura del libro, è stato un incipit, un'idea, molto ci è piaciuta l'idea di poter raccontare di storie un po' diverse, poi i viaggi di avventura, le esplorazioni, ecco, sono sempre estremamente appassionanti. E abbiamo deciso di accompagnare il tutto con un batterista bravissimo che si chiama Alessandro Rossi, che è in scena con noi tutto il tempo e dà il ritmo a questo lavoro. E grandi effetti speciali,
esatto. Sì, guardate, a un certo punto c'è l'effetto speciale della birra sul pavimento, che se volete possiamo farvi risentire, rifacciamolo. Prego.
Eccola.
Vedete, questo è teatro, questo è teatro. Quindi grazie a Usine Baug per aver creato questo effetto, ma... Allora, io stavo guardando anche alcuni dei credits, effettivamente Alessandro Rossi, batterista, è vostra la drammaturgia, perché voi in realtà siete due amiche sull'orlo di una crisi di nervi, insomma, no? Cioè un po', e quindi le biografie, le storie di queste donne, dimenticate, come devo dire, molte altre nella musica, nell'architettura, nella pittura, adesso piano piano stanno ricominciando a venire fuori.
Sì,
no?
Per fortuna
c'è,
cioè, sì.
Clara Schumann, la sorella di Mozart, me ne vengono in mente tante, anche di tante epoche diverse, Cristina di Belgioioso per il Risorgimento, eccetera eccetera. Adesso gli fanno le piazze, insomma, fanno un po' di cose per cercare di riparare.
Meglio tardi che mai.
Meglio tardi che mai. E queste appartengono a questa categoria, cioè queste no, biografie, queste imprese per voi sono di ispirazione,
sono di ispirazione, sono delle apparizioni, dei fantasmi che appaiono in una notte insonne in cui due amiche insonni, appunto, non riescono a dormire per vari motivi, e queste donne in un certo senso danno l'ispirazione per affrontare le imprese che ognuna per conto suo dovrà affrontare il giorno dopo.
Bene, allora, quante sono le donne?
Le donne sono quattro.
Ok, possiamo dire chi sono?
Sì, certo, allora, le due sconosciute sono Nellie Bly e Isabella Bird. Nellie Bly è americana, Isabella Bird è una inglese. E invece le altre due più conosciute sono Giovanna D'Arco e Artemisia Gentileschi.
Eh beh, sì, insomma,
più conosciute.
Più conosciuta Artemisia, ci ha messo un po' anche lei, comunque.
Sì, è vero, è vero. Però l'idea, questo qua è un primo studio che noi faremo con un pubblico che ci aiuterà a prendere anche nuove direzioni. L'idea è quella di parlare sempre di più di esploratrici, ecco, e di gente che ha
fatto delle cose,
che
insomma, che magari non necessariamente grandi cose, magari non sempre, appunto, ricordate.
Esatto.
Dunque, grazie per questo lavoro a Francesca Zigiotti, a Silvia Giulia Mendola, che firmano insieme, e poi Silvia Giulia Mendola firma la regia, tratto, lo ricordiamo, dal libro di Mia Canchimachi, Le donne a cui penso di notte, con la musica dal vivo di Alessandro Rossi, dunque a Altaluce Teatro, che è sull'Alzaia Naviglio al numero 90, quindi anche un posto particolare, venerdì 13, sabato 14 alle 20:30. Grazie di essere venuta qui.
Grazie a voi.
E allora adesso arriviamo alla nuova, grazie, un applauso, fate bene. Una nuova formazione, allora, dunque, i Broom Dogs, nome, perché?
Oddio. Allora, è un, diciamo, un personaggio fantastico che mi segue da molto tempo.
Nel microfono, scusami se non ti sento a casa.
È un personaggio fantastico, ecco, che mi segue da molto tempo, che nasce un po' da un personaggio all'interno di Alice nel Paese della Meraviglia, che è questo cane.
Si chiamava Broomdog?
In realtà no. Me l'ho dato io.
Ah, scusami, no, era perché appunto mi piace molto Alice.
È un cane scopa, cioè questo cane che camminando cancella la strada davanti e dietro di sé. Quindi,
lo spazzolone.
Esatto, lo spazzolone, sì, è un po' lui.
Okay.
E questo personaggio mi segue da molti anni, sotto diverse vesti e in diversi progetti musicali, quindi me lo porto dietro e anche in questo caso, insomma, un po'
è presente. Sì. Ho capito. Allora, Broom Dogs è una bella storia, ma raccontiamo che cosa ascoltiamo e presentiamo l'altra metà del...
Allora, con me c'è Andrea Ceccanti.
Buongiorno, anzi buonasera, scusami, direi che è sera.
Normalmente suona il basso nella formazione a 4, mentre ma stasera stavolta, suona la chitarra elettrica per ovvie esigenze, diciamo, di copione. Quindi...
Parlavamo di un EP?
Sì, lo stesso di cui parlava Carlo.
Che si intitola?
Che si intitola Delay on Landing.
Quindi ritardi sull'atterraggio. Esatto. Il ritardo sull'atterraggio.
È collegato a un altro lavoro al quale abbiamo partecipato entrambi, che è un...
Ci avete messo un po' a giudicare dal titolo.
Sì, sì.
Cioè, non...
Quindi, effettivamente era un lavoro condiviso dove molti artisti partecipavano coverizzando brani dei Replacement.
Ok.
E appunto, insomma, questa parola è tratta da... Il titolo è tratto dal testo di una canzone. Quindi...
Che brano ascoltiamo?
Ascoltiamo Sunspot.
Is it worth forgiving the two in need of fight? These useless comments wouldn't take us far. Should we long a different place, different time? We're like a sunspot, not as bright as we could be. Keeping our eyes shut, feeling ordinary needs. We're like a sunspot, and the strength begin to fade, breaking the promise made. Am I really aging or just losing grip? When times are changing, I won't deal with it. Our word has gone, can have it back. I feel like crying, 'cause we're like a sunspot, not as bright as we could be. Keeping our mind shut, feeling ordinary needs. We're like a sunspot, and our strength begin to fade, breaking the promise made. Breaking the promise made. Breaking the promise made. Breaking the promise made.
Broom Dogs. Grazie. Delay on Landing, dal loro nuovo, no, Delay on Landing è l'EP, Sunspot. Il brano Sunspot. Grazie, noi li risentiremo per la nostra sigla finale, ma adesso partiamo da un altro pezzo, come nostra abitudine.
Buonasera, io sono molto contento di essere qui. Io amo il teatro perché è l'unico posto al mondo dove posso parlare a davvero tanta, tanta gente senza poi doverla stare ad ascoltare dopo. È una meravigliosa conversazione a senso unico in cui io parlo e voi, grazie a Dio, no. Avete presente quelle persone che a un certo punto della loro vita si stancano dei rapporti umani, ma hanno bisogno di avere comunque vicino il calore di qualcuno, ipocriti? E allora che cosa fanno? Comprano un cane. Ecco, il teatro è un po' come avere il cane, il bello della compagnia ma senza la sbatta della relazione. Le mie opinioni, le tue, gli equivoci, i fraintendimenti, lo accarezzi, lo prendi a calci, alla fine torna sempre quello scemo. Il cane, il teatro, non lo so. Ora, naturalmente io ogni tanto me lo chiedo, Paolo, tu vieni qui, dici quello che pensi, non vuoi sapere quello che pensa la gente? E subito mi rispondo, certo, certo che no. A me non interessa sapere quello che voi avete da dire, se avete qualcosa da dire. A me basta venire qui e vuotare il sacco tipo seduta di analisi, in cui il palco è il lettino. Io sono il paziente e indovina un po' chi è l'analista, ed è bello perché mi curo io, ma pagate voi. Bene, allora vuotiamo il sacco, ma non lo faccio adesso, Ira, naturalmente, ma lo faccio farai agli spettacoli che ci saranno e di cui parleremo, così certo, vi lascio in sospeso.
Mica mi fa il pezzo tutto, mica sì. Così, cioè, dopo quello che ci ha detto ci mancherebbe altro. Paolo Faroni,
grazie.
È ritornato, è stato generosissimo, si è messo in gioco anche con i giovani virgulti e con alcuni colleghi invece più scafati nella nostra prima serata esperimento durante l'abbonaggio di Radio Popolare di stand up comedy. Lui in realtà è un veterano, è un professionista, ha fatto tante cose, insomma, cioè è anche uno sperimentatore della comicità, non è mai contento di quello che fa, ogni volta che lo sento è lì che si cruccia, che si tormenta sulla battuta, sulle mille cose. Invece è popolarissimo, molto amato, devo dire, da tutto un pubblico direi anche piuttosto esigente. Quindi
infatti sono pochissimi.
Ma qui non sono venuti.
No, la nicchia venuti. Proprio un'elite. No, non qua, dico in generale.
Ma non è vero, ma perché la piantala di dire sta cosa che la dici da anni? Scherzo. Allora, non è vero, non sono una nicchia, sei super popolare. Infatti, fai una personale, una retrospettiva. Sì. Di solito si fa. Sì. Scusami, ma degli artisti ormai scomparsi. Invece, tu
sì,
la fai da vivo.
Sì, sono ancora vivo. Forse un segno. No, il 12 gennaio finisco, speriamo che non finisca tutto. Comunque,
dacci tue notizie comunque dopo il 12 gennaio,
sì,
noi ci terremo.
Vengo,
ecco,
sì.
Però no, perché sai com'è, tutto sommato siamo personcine educate.
Sì.
Comunque, a parte, vedo Laszlo che viene praticamente buttato nelle sentine del nostro auditorium. Laszlo è un bambino di 3 anni, molto simpatico. 2? Ah, sembra più grande. Vabbè, Paolo, scusa, sì. Non volevo distrarti.
No, figura, no, ma io sono contento.
Come fanno
se i bambini
anziane,
quando faccio il pezzo si svegliano e non dormono, bene.
Certo, sta venendo verso il palco con aria minacciosa, però vabbè, insomma. Laszlo, ciao! Ciao! Ciao, Laszlo! Ciao! No, continua. Penso che stia puntando il monitor, per cui infatti vedo Zacca un po' teso. Dunque, allora sì. Paolo, scusa l'interruzione,
no,
ma volevo dirti, tu sarai con 3 titoli diversi, sì. Quindi a dicembre per 3 repliche del primo, del secondo e poi invece a gennaio del terzo
che però, allora, beh, innanzitutto non è solo una mia personale, ma una personale anche in qualche modo della mia compagnia, seppure sembra strano parlare di compagnia quando c'è solo uno in scena, ma
la compagnia, realtà, Paolo Faroni.
Vabbè, allora, in realtà siamo i Blues Clint,
è
la mia compagnia,
sì,
che è composta da Massimo Canepa, con cui l'ho fondata anni e anni fa, poi è subentrato Giuseppe Chiavaroli, che è all'organizzazione, e ultima Elisabetta Misasi come attrice, con la quale peraltro abbiamo fatto l'unico spettacolo drammatico praticamente, almeno in coppia, diciamo, che si chiama Soli con tutto, che è tratto da un testo russo, che è tutto l'opposto di quello che si vedrà nella personale, però nel passato abbiamo fatto anche delle riduzioni di Shakespeare, tratte dall'Amleto, tratte da Riccardo,
dicevo, tu sei
Riccardo
un
III, dove ci siamo
corso.
Già cimentati col drammatico, ma sempre con dentro molta ironia, invece con questo siamo scesi molto più nel tragico. Siccome Massimo Canepa è un filosofo, facciamo anche dei reading filosofici, Nietzsche, Heidegger, abbiamo con Elisabetta, facciamo storie di F.
Ma parliamo della personale.
Esatto, no, perché qua devo assolvere i duelli di...
Ah, ho capito, ti
sì,
vedevo un po' teso.
Si rischia che si parla solo di me. E, quindi...
e non si può. Un'ora di niente, certo. La prima, che
allora,
sarà il 13, il 14 e il 15 al Teatro della Contraddizione.
Sì, un'ora di niente è il primo spettacolo, diciamo, che fa parte, se vogliamo dire, di questa trilogia. Per così dire, molto comica.
L'amore è come la danza?
L'amore classica. Come la danza classica, arrivati a una certa età, continuare diventa imbarazzante, questo è il claim.
Come darti torto.
È il claim di questo spettacolo. E dopo c'è
Per lei porci, col punto esclamativo.
Uno spettacolo generoso. Quando la polizia ti ferma, speri che ti lasci subito, altrimenti se va bene le becchi, se va male le cucchi.
Benissimo, anche questo.
E queste
ci siamo
sono
vici.
Le freddure satiriche che sono contenute in questo spettacolo. E invece Influsso di incoscienza, che è il debutto.
Anteprima assolutista.
Vista. Invece di assoluta, sì, mi ho messo assolutista. Certo. Perché siamo anche al Teatro della Contraddizione, sì. Che sai. Sono...
Vuole la contraddizione,
sì, esatto,
appunto, vuole... cioè, quindi...
insomma, non bisogna fare le cose,
guarda,
lineari.
Poi li conosco bene,
esatto.
sì.
E invece qui si affronta un po' di più temi più contemporanei, come sì? Politicamente corretto meno, e per esempio ci sono battute come
ma ieri quando
ho spiegato a mia nipote che cos'era il mansplaining, era mansplaining, quindi, e tante altre cose insomma che...
Ecco, questo sarà però a gennaio, l'assolutista, la prima assolutista,
sì,
quindi dobbiamo... Sì. Fai in tempo a tornare?
Certo, sì, assolutamente.
Se proprio hai un lunedì anche, che ti scappa.
Anche perché essendo un debutto, magari
gli
diamo una bella spolverata.
Una pintarella, insomma, cioè così.
Esatto. Sì,
allora
sì.
Paolo, io ti ringrazio come sempre di essere venuto qua, ci tenevamo a parlare di questa cosa. Prenotazione @teatrodellacontraddizione.it vale per tutti gli spettacoli che abbiamo presentato, che sono molto attesi, che hanno un numero di date precise, quindi è importante prenotare.
Sì.
Fatelo, siamo sotto le feste e quindi
sì,
poi non vi
poi
lamentate se non entrate.
Gratuita da fare il giorno prima,
esatto,
mi raccomando, perché è un circolo, però è gratuita, si tratta di compilare un form e basta, molto semplice.
Allora io adesso mi volto, l'ultimo brano dei Broom Rush, dei Broom Dog. Perché ho detto Broom Rush?
Così.
Chi lo sa, è un personaggio che mi segue da tanto tempo e che quindi non ho, e che mi porta un po' fortuna.
Esatto.
Sono ritornata in me i Broom Dogs, che ci offrono dal loro EP l'ultimo brano, che ci fa anche da sigla. Come si intitola?
Si intitola Coffee for Two.
Bene, caffè per due invece del famoso Tea for Two. Noi ringrazio tutti i nostri ospiti di questa sera, ringrazio Zacca, noi torniamo lunedì prossimo alle 11.30, mentre invece il 23 ricordatevi che c'è la serata con gli stand-up comedians a confronto. Un saluto dall'auditorio Demetrio Stratos.
They'd wake up like every day, no hurry at all.